Datagate, Internet, la prima vittima della controglobalizzazione. Di Guido Scorza, 16 febbraio 2014. Un web europeo contro le spie USA. È questa la proposta della cancelliera tedesca Angela Merkel per difendere il suo paese ed il resto dell'Europa dalle spie americane, provider e server europei che offrano sicurezza ai nostri cittadini in modo che non sia indispensabile inviare e far transitare email e altre forme di comunicazione attraverso l'Atlantico. Ecco l'idea, né nuova, né originale, né ancora sufficientemente elaborata a livello tecnologico, della quale Angela Merkel vuole parlare con il suo collega francese François Hollande. È il sintomo più evidente dell'insofferenza con la quale i governi europei guardano alla globalizzazione ed ai suoi effetti. Altro che auspicabile integrazione economica, sociale e culturale di carattere transnazionale, la globalizzazione è percepita come un'insostenibile limitazione alla sovranità dei singoli governi, un fenomeno rivoluzionario al quale sembra arrivato il momento di rispondere con un'autentica reazione. Ed è il web che sembra destinato ad essere la prima vittima della reazionaria controglobalizzazione. Che si parli di sicurezza nazionale, di privacy dei cittadini, di tassazione internazionale o di concorrenza, c'è una sottile linea rossa che lega le reazioni, talvolta anche scomposte e poche riflettute, dei governi europei. Balcanizzare il web, ricondurne le infrastrutture dentro i confini nazionali e riconsegnare ai singoli governi l'assoluta sovranità sulle grandi internet company. Angela Merkel invoca l'esigenza di una rete nazionale. Hollande vola negli USA a chiedere ad Obama di richiamare all'ordine i giganti del web e nel nostro paese, ai confini dell'impero digitale, qualcuno continua ad invocare l'esigenza di chiedere alle più grandi internet company della terra di aprirsi una partita IVA italiana, come se tanto bastasse a riequilibrare gli effetti della globalizzazione sui mercati. Si tratta di grandi manovre, anzi della punta dell'iceberg di grandi manovre ormai in corso da anni anche al di là dei confini europei, che rappresentano un'autentica dichiarazione di guerra allo strumento di globalizzazione socio-economica per eccellenza, il web. È spietatamente lucida l'analisi che sta alla base di questa controglobalizzazione. Senza il web il mondo non avrebbe conosciuto la globalizzazione e, dunque, eliminare il web, o almeno ridisegnarne confini e dinamiche, è il modo più rapido ed efficace per restituire ai governi nazionali la sovranità che vedono oggi insidiata da nuovi equilibri e, forse, diverse forme di neocolonialismo. Se, tuttavia, l'analisi è lucida, le conclusioni sono emotive, anacronistiche e, forse, persino utopistiche. Dovrebbe, infatti, ormai essere chiaro a tutti che indietro non si torna e che provare a modificare il corso della storia ed ad innalzare dighe e barriere artificiali contro la globalizzazione potrebbe produrre conseguenze difficilmente prevedibili, ma pericolose, come spesso accade quando l'uomo prova a governare fenomeni naturali, arginando fiumi o modificando territori. È urgente promuovere ed investire nella riflessione internazionale sulla governance della rete, ma occorre farlo chiedendosi costantemente come fare in modo di mettere a profitto dei cittadini della nuova comunità globale le straordinarie opportunità ed occasioni offerte dalla globalizzazione e dalla conseguente caduta dei confini socio-economici e culturali e non, come troppo spesso sembra accadere, dichiarando guerra, quasi per principio, al nuovo o ai nuovi protagonisti dell'economia globale. Agli spioni bisognerebbe rispondere con una riflessione attenta sul rapporto tra pubblico e segreto nell'era del web, allo strapotere delle internet company a stelle e strisce, con un ragionamento pacato su come accrescere la competitività delle imprese italiane perché i prossimi giganti del web nascano in Europa, ed al ridimensionamento della sovranità dei singoli governi con nuove forme di governance sovranazionale. Sono sfide fondamentali per il futuro dell'umanità da affrontare con una dose straordinaria di modestia intellettuale e senza pretendere di avere in tasca la soluzione per problemi che nessuno ha probabilmente mai neppure immaginato di trovarsi ad affrontare. Certo, per guardare alle cose di casa nostra, il primo passo è individuare sedi, luoghi e soggetti istituzionali cui affidare queste riflessioni. Articoli precedenti. Contro la iperglobalizzazione. Di Vladimiro Giacchè, 23 novembre 2011. Uno dei libri di argomento economico più importante degli ultimi anni è probabilmente La globalizzazione intelligente di Dani Rodrick Romabari, La Terza, 2011, pagine 382. L'assunto di fondo di questo libro, che è al tempo stesso un testo di storia, di teoria e di proposta politica, è molto chiaro. La dicotomia tra Stato e mercato, di cui si alimenta gran parte della letteratura economica contemporanea, è una falsa dicotomia. I mercati, osserva infatti Rodrick, non si creano autonomamente, non si stabilizzano da soli, non si costruiscono le proprie regole e non possono autolegittimarsi. Nessun paese ha risolto il problema di come garantire il proprio sviluppo senza affidare responsabilità primarie al suo settore pubblico. A riprova di questo assunto, Rodrick passa in rassegna le principali fasi del capitalismo dal mercantilismo ad oggi, dimostrando come in ogni fase il ruolo dello Stato sia stato fondamentale. Nella prima grande globalizzazione, quella terminata con la prima guerra mondiale, ad esempio, l'apertura dei mercati internazionali fu forzata, anche militarmente, dall'imperialismo. Il libero scambio, insomma, non costituisce l'ordine naturale delle cose, né è in grado di per sé di garantire l'aumento del benessere sociale. Tra le pagine più interessanti del volume vanno menzionate quelle dedicate alla fase dell'economia mondiale apertasi con gli accordi di Bretton Woods. Si tratta della fase che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai primi anni 70, che Rodrick giustamente ricorda come il periodo storico di maggiore espansione dei commerci e della crescita su scala mondiale. L'obiettivo che i negoziatori di Bretton Woods si posero fu quello di una globalizzazione moderata, caratterizzata da una liberalizzazione dei commerci regolata, accompagnata da un abbondante spazio lasciato all'intervento di ciascun governo per soddisfare le esigenze sociali e economiche a livello nazionale, nonché da un forte controllo sui movimenti di capitale a livello internazionale. Gli equilibri di Bretton Woods si rompono nel 1971, con la fine della convertibilità del dollaro in oro, e con gli anni 80 il mondo si avvia verso quella che Rodrick chiama iperglobalizzazione, caratterizzata da una sempre maggiore apertura dei commerci e, soprattutto a partire dagli anni 90, dalla liberalizzazione su scala mondiale dei flussi di capitale. Rodrick pone in luce come i risultati dell'iperglobalizzazione tradiscano molte attese e molte speranze che in essa erano state riposte e alimentate in maniera un po' fideistica anche da gran parte degli economisti. La globalizzazione finanziaria peggiora, invece di mitigare, i cicli economici nelle economie di mercato dei paesi in via di sviluppo. Basti pensare alla crisi dell'Asia nel 1997-1998. In questo contesto, i paesi che crescono di più sono quelli che, come la Cina, creano un sistema di mercato in aggiunta al piano e continuano a fare politica industriale, in senso proprio o attraverso la politica valutaria, rifiutando l'apertura totale ai movimenti di capitale. Per contro, i paesi che hanno aperto le loro economie ai mercati dei capitali internazionali si sono trovati a far fronte a rischi maggiori senza ottenere alcun vantaggio compensativo in termini di livelli di crescita più elevati. 10 anni dopo la crisi dell'Asia, la deregulation ha colpito severamente il centro stesso del capitalismo, innescando una crisi di portata mondiale che non è ancora conclusa. E ponendo un problema di fondo che dovrà essere risolto, la deregolamentazione e la ricerca dell'iperglobalizzazione hanno consentito che si creasse un enorme vuoto tra il raggio d'azione dei mercati finanziari e l'ambito della loro governance, ossia di un loro governo efficace. Vengono meno i controlli a livello nazionale, che non sembrano realisticamente sostituibili da regole globali. Il tallone d'Achille della governance globale, osserva Roderick, è la carenza di rapporti ispirati a una precisa responsabilità. Questo crea un enorme problema di democrazia. Su questo la tesi di Roderick è molto netta. Se vogliamo conservare la democrazia, dobbiamo porre un freno all'iperglobalizzazione. Occorre, dice Roderick, un adeguamento del compromesso di Bretton Woods che sia valido per il XXI secolo. Questi i suoi criteri principali. 1. I mercati devono essere profondamente integrati in sistemi di governance. Questo in concreto significa che il raggio d'azione dei mercati globali deve essere limitato dal per la maggior parte nazionale della loro governance. 2. Bisogna riconoscere che l'organizzazione della governance democratica e delle comunità politiche avviene principalmente nell'ambito degli stati nazionali. 3. Per raggiungere la prosperità non vi è un solo modo. 4. I paesi hanno il diritto di tutelare i propri accordi sociali, i regolamenti e le loro istituzioni. 5. Al tempo stesso, essi non hanno il diritto di imporre agli altri le proprie istituzioni. Su queste basi, secondo Roderick, va riformato il regime commerciale internazionale e va disciplinata la finanza globale. Sono parole di buon senso. Personalmente ritengo che in particolare i punti 1, 2 e 4 siano cruciali, gli altri sono forse più scontati, e che la loro importanza ci sia ricordata proprio dal drammatico avvitarsi della crisi a cui stiamo assistendo in questi giorni. Da questa crisi sarà difficile uscire se quegli aspetti non cominceranno a ricevere maggiore attenzione di quella che è stata loro riservata negli ultimi 20 anni.